Questa sera voglio parlarvi di un uomo famoso. Nella scrittura ci sono tanti uomini famosi, donne famose, per svariate ragioni. Alcune persone sono famosi perché hanno fatto delle cose importanti, interessanti, però, siccome la scrittura non ci nasconde mai niente, non ha nulla da nascondere, vediamo che nella parola di Dio ci sono anche degli uomini e delle donne famose. Noi vedremo un uomo famoso per il suo peccato. Allora, Giosuè, capitolo 7. L'ho sempre meditato questo passo, mi è sempre piaciuto, ma non l'ho mai predicato. Vorrei questa sera condividere con voi velocemente qualche riflessione. Giosuè, capitolo 7. Quindi un uomo importante per il suo peccato. Sento sfogliare. Ma i figli di Israele commisero un'infedeltà circa l'interdetto, poiché Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerach, della tribù di Giuda prese dell'interdetto e l'ira del Signore si accese contro i figli di Israele. Giosuè mandò degli uomini da Gerico ad Ai, che è vicino a Bet Aven, a oriente di Betel, e disse loro: salite ed esplorate il paese. Quelli salirono ed esplorarono Ai, poi tornarono da Giosuè e dissero: non occorre che salga tutto il popolo, ma salgano 2 o 3 mila uomini, sconfiggeremo Ai, non stancare tutto il popolo mandandolo là, perché quelli sono in pochi. Così vi salirono del popolo circa 3 mila uomini, i quali si diedero alla fuga davanti alla gente di Ai, e la gente di Ai ne uccise circa 36, li inseguì dalla porta fino a Sebarim, li mise rotta nella discesa. E il cuore del popolo venne meno e si sciolse come acqua. Giosuè si stracciò le vesti e si gettò con il viso a terra davanti all'arca del Signore. Stette così fino a sera, egli con gli anziani di Israele, e si gettarono della polvere sul capo. Giosuè disse: ahi, Signore Dio, perché hai fatto attraversare il Giordano a questo popolo per darci in mano agli amorrei e farci perire? Oh, ci fossimo pur accontentati di rimanere di là dal Giordano. Ahimè, Signore, che dovrò dire ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici? I cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere, ci accercheranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra. E tu che farai per il tuo grande nome? Il Signore disse a Giosuè: alzati, perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato. Fin qui la lettura, per brevità di tempo, ma andrebbe letto tutto il capitolo 7. Un tristo episodio, ed è triste essere ricordati per qualcosa di brutto, come accade in questo caso. Pensate. Se, correggetemi se io sbaglio, ma se ho visto bene, Acan è quasi fino a questo momento un perfetto sconosciuto. Viene citato 3 volte nella scrittura, in Prima Cronache 2:7, una volta in Giosuè 22:20 e poi nel capitolo 7. Purtroppo viene ricordato sempre per delle azioni, per il suo peccato, più che azioni, per il suo peccato. Adesso diremo qualcosa perché sono qui tantissime lezioni, ma noi ne coglieremo solo qualcuna. Chissà, magari in futuro approfondiremo meglio. Cosa fece Acan di così grave da essere ricordato come un esempio del giusto giudizio di Dio? Perché lui diventa qui un esempio del giusto giudizio di Dio. Allora ci dobbiamo chiedere, che ha combinato Acan? Beh, entriamo nel contesto storico, così capiamo meglio. Spero che voi lo facciate a casa, leggete il capitolo 6, voi vedrete che Israele inizia ad entrare nella terra promessa come Dio gli aveva promesso, e come Dio gli aveva promesso non avrebbero dovuto mai sporcarsi le mani, perché lui avrebbe combattuto per il popolo. Ed è così, infatti Gerico, vi ricordate, non hanno fatto altro che girare intorno a Gerico, e questa città inespugnabile, sono cadute le mura e hanno potuto conquistarla. Quindi entra, e a un certo punto il Signore, nel capitolo 6, per brevità non lo leggiamo, i versetti 17 a 19, il Signore dà dei precisi ordini circa questo evento della conquista di Gerico. Che cosa dice il Signore? Beh, il Signore dice che di Gerico non avrebbero potuto toccare nulla. Quello che potevano prendere erano solo dei metalli preziosi, alcune cose da mettere nel tempio del Signore. Perché? Perché viene dichiarata Gerico interdetta, o, per usare un altro termine che viene usato anche nel capitolo 7, consacrato all'Eterno. Il significato è lo stesso. Che significa? Che quando qualcosa viene consacrato all'Eterno, non si può toccare niente per farne un uso proprio secondo i nostri gusti e secondo i nostri pensieri. Allora, che cosa succede? Che a un certo punto Acan, girando il largo, visitando, cercando quello che era, diciamo, che era rimasto, prende un mantello, vede una verga d'oro e dei pezzi di argento, e lui li prende per sé. Bellissimo questo. Vedremo delle applicazioni molto importanti a questo riguardo. E Israele, a un certo punto, Giosuè, come abbiamo letto, manda un gruppo di esploratori ad Ai per conquistarla, tornano e dicono, è un gruppetto di 2-3 mila persone, è inutile che andiamo tutto il popolo lì, lo stanchiamo. Manda un piccolo gruppo, tanto sarà una cosa veramente semplice. Vanno lì, come abbiamo letto, e subiscono una dura sconfitta, scappano e muoiono circa 36 persone davanti a un popolino insignificante. Bellissima la reazione di Giosuè. Giosuè si butta con la faccia per terra, si umilia, rimane con la faccia a terra e si interroga, chiede al Signore che cosa sta accadendo, che cosa è successo. E come abbiamo letto, la risposta del Signore è precisa: Israele ha peccato. Israele ha peccato. E ho perso qualche pezzo. Israele ha peccato. Fratelli, il peccato è qualcosa di veramente grave per chi lo commette, e vedremo adesso, anche per chi gli sta intorno. Io ho fatto una ricerca nella scrittura, ci sono almeno 35 ragioni per cui noi non dovremmo peccare o cercare, se pecchiamo e cadiamo, di ravvederci subito. Io ve le voglio ricordare una decina, velocemente, senza commentarla, ma in qualche modo hanno a che fare col peccato, con la situazione di Acan. Ad esempio, il peccato, anche un piccolo peccato, piccolo fra virgolette, apre la porta ad altri peccati. Non è che noi commettiamo un peccato, se non lo abbandoniamo e non lo confessiamo, questo poi aprirà la porta ad altri peccati. Faccio un esempio, vi ricordate Davide, no? Ha iniziato a concupire, ha commesso adulterio, non si è fermato, ha commesso omicidio e così via. E il peccato attira la disciplina di Dio, non dobbiamo dimenticarlo, che quando noi pecchiamo, la disciplina di Dio è lì. Ci dà, abbiamo il tempo, non è che il Signore prende la mazza, boom, se fosse così non ci sarebbe più un credente sulla faccia della terra. Ma attira la disciplina del Signore. Perché non dobbiamo peccare? Perché il tempo speso nel peccato è sprecato per sempre, non lo possiamo più recuperare. Perché non dobbiamo o stare attenti a peccare? Perché il nostro peccato addolora il cuore del Signore, crea una grande sofferenza nel cuore del Signore. Perché non dobbiamo peccare? Perché avvilisce anche il nostro di cuore, ci fa perdere le forze, fratelli, ci fa perdere tutta quella forza che noi dovremmo spendere per l'opera di Dio. Perché non dobbiamo peccare? Perché il peccato ci fa malare e il peccato, in alcuni casi, ci fa anche morire. Perché non dobbiamo peccare? Perché il mio peccato svilisce il mio valore, il valore che Dio dà a ciascuno di noi. Perché non dobbiamo peccare? Come vedremo nel caso di Ai, non è qualcosa che coinvolge solo lui, ma coinvolge la nostra famiglia, coinvolge la nostra chiesa, coinvolge tutti. Quindi non è qualcosa di personale. Perché non dobbiamo peccare? Quando noi pecchiamo, fratelli, se potessero aprirsi questi occhietti qua e guardare le forze della malvagità, che noi non li vediamo, ma loro ci vedono, li vedremmo per terra a ridere e a ridere di noi come neanche ci immaginiamo. Loro si metterebbero, godrebbero del fatto che noi cadiamo. Perché, fratelli, non dobbiamo peccare? Perché i benefici del peccato in confronto ai benefici dell'ubbidienza non sono minimamente da paragonare. Ce ne sono altre che non ho voluto citare. Che cos'è l'interdetto? Abbiamo detto che l'interdetto è qualcosa che noi non possiamo possedere. L'interdetto è qualcosa che noi non possiamo prendere, non lo possiamo tenere per noi. Ok? Perché Dio dichiara Gerico interdetta? Perché, fratelli e sorelle, in Gerico le ragioni per cui Dio la permette che viene distrutta è per il contenuto che c'era dentro. Quel contenuto avrebbe in qualche modo deviato il popolo se ne fosse impossessato, e tutta quella cultura, tutto quello che c'era all'interno sarebbe stato un laccio per il popolo di Dio. Dio ama il suo popolo. È la stessa cosa per noi, fratelli. Ci sono delle cose che noi non possiamo toccare. Ci sono delle cose che noi non possiamo tenere per noi. Perché? Perché ci farebbero perdere quella dignità e ci farebbero abbassare il livello spirituale, come poi accade qui, fino a scendere dei gradini e arrivare a un punto difficile. La parola di Dio ci ricorda in Prima Pietro 1,16. Siate santi. Perché dobbiamo essere santi? Perché io sono santo. Quando noi pecchiamo, fratelli, sebbene Dio ama avere la comunione con noi, quando noi pecchiamo, il Signore è costretto ad allontanarsi da noi. È costretto in qualche modo a limitare quella comunione che lui vorrebbe avere intima con noi. Aca commette un peccato grave. Quali sono i peccati? Io li ho elencati, i peccati di Aca. Allora, nel versetto 11a, guardate, leggiamolo. Dice: Israele ha peccato, essi hanno trasgredito il patto che avevo loro comandato d'osservare, hanno perfino preso dell'interdetto, lo hanno rubato, hanno mentito e lo hanno messo fra i loro oggetti. Mamma mia, che elenco! Avete notato che elenco, fratelli? Che discesa! Allora, primo peccato è peccato di ribellione, di disubbidienza. Lo vediamo nel versetto 11. Dio dà un ordine, che cosa fa Acan? Disubbidisce a un preciso comando di Dio di non toccare niente. Fratelli cari, parlo prima a me, a volte noi pensiamo che delle piccole disubbidienze non sono poi così gravi, e allora noi ci permettiamo di disubbidire al Signore anche in quelle che per noi sono piccole disubbidienze. Ma la Scrittura non fa una classifica di grandi disubbidienze o piccole disubbidienze. Ogni peccato, ci ricorda l'Apostolo Giovanni, che cos'è? È una trasgressione alla legge di Dio. E questo ci deve far tremare, perché quando noi andiamo contro la legge di Dio, noi ci mettiamo anche contro il Signore, sebbene non perdiamo la salvezza. Mi piace quello che dice l'Apostolo Paolo in Romani 6,1. Che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato perché la grazia possa abbondare? Perché c'è questo meccanismo nella nostra testa, è vero? Siamo dei credenti, salvati per grazia, e in qualche modo ci possiamo concedere qualcosa in più. Perché ce la possiamo concedere? Tanto il Signore ha pagato. Ma ricordiamoci di una cosa, fratelli, riflettevo proprio un po' di tempo fa. È vero questo, che la grazia sovrabbonda. È vero che il Signore ha pagato per tutto. Però quando io pecco, per quel peccato preciso e per altri, il Signore è andato alla croce, ha sofferto. E noi questo lo dovremmo tenere presente. Dobbiamo ricordarci che ogni nostro peccato è stata una grande sofferenza al Signore. Quindi l'ubbidienza è ciò che Dio gradisce. Vi ricordate cosa dice a Saul? Vi ricordate? Dice che l'ubbidienza vale meglio di 1000 sacrifici. Perché l'ubbidienza è la cosa che Dio gradisce in modo particolare. Secondo peccato di Acan. Vedete, commette un primo peccato, poi scende un po' più in basso. Ha rubato. Versetto 11b abbiamo letto. Ha trasgredito, poi ha rubato. Ha rubato chi? Ha rubato il Signore. Perché questi elementi che lui ha preso, Dio aveva ordinato di metterli nel Tempio, nel suo Tempio. Quindi che cosa sta facendo Acan? Sta rubando al Signore. Fratelli, perché noi non potremmo fare lo stesso. Ma Dio, noi dobbiamo rubare il Signore. Noi possiamo rubare. C'è stato parlato in questi giorni della liberalità, della generosità. Quando noi tratteniamo per noi e non doniamo, o quando noi diamo al Signore le avanze, sebbene Lui non ha bisogno, beh, noi stiamo rubando. Ed è bello, noi possiamo rubare il tempo, possiamo rubare nel servizio, possiamo rubare anche nella nostra generosità e tanto altro. Malachia 3, 9, 10, lo voglio solo ricordare, quando dice il Signore, dice, voi dite in che cosa, io ho detto che mi rubate, voi mi avete detto in che cosa mi rubate? Lo dico in cosa mi rubate, mi date lo scarto, dice, è tutto mio, non ho bisogno di voi, non vi sto chiedendo neanche niente, eppure voi cosa fate? Mi date lo scarto. Quest'uomo è anche un ladro. Versetto 11c dice che ha mentito, ok? Quindi Acan ha pure detto una bugia. Perché, fratelli? Perché quando pecchiamo, ecco un'altra conseguenza del peccato, noi non vediamo più la realtà delle cose, ma vediamo una realtà distorta delle cose. Le vediamo in maniera dall'ottica umana, non più dall'ottica del Signore. Acan, ormai è tutto lecito, quindi lui vede dall'ottica umana. E che cosa vuoi che sia mentire? È vero? E anche noi qui dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti a non mentire, a non dire bugie. Perché? Perché il Signore conosce tutte le cose. Perché il Signore è onnipresente. E questo, per Acan, è un fatto terribile. Sapete perché, fratelli? In una prima lettura di questo brano, vi voglio essere sincero, ho detto, però il Signore è stato un po' troppo severo qui. Cioè, li ha chiamati fuori, a lui, tutta la sua famiglia, i figli, tutto quello che aveva, li hanno lapidati e bruciati. Signore, mamma mia, Signore, forse nel mio cuore hanno detto, Signore, perdonami, ma fammi capire perché. Fratelli, Acan, se voi leggete, non l'abbiamo fatto, da versetto 13, Giosuè dice di dire al popolo di santificarsi, di presentarsi davanti a lui per questa ragione. E Acan avrebbe avuto tutto il tempo di andare avanti e dire, Signore, sono stato io, sono io l'interdetto, sono io che ho peccato, sono io quello che ho commesso, mi ravvedo, mi butto con la faccia a terra. È una mia convinzione. Sono convinto che il Signore avrebbe perdonato. Invece lui continua a tacere, mente e continua a tacere. Acan commise un'infedeltà. Che cos'è l'infedeltà? L'infedeltà è andare fuori dallo standard di Dio. Abbiamo detto che Dio è santo, quando noi ci diamo alle cose del mondo, noi usciamo dallo standard di Dio e commettiamo un'infedeltà, diventiamo delle persone infedeli, commettiamo delle infedeltà. Ancora un altro peccato, sceso ancora più in basso. Ha commesso un'infamia, dice qui, Giosuè capitolo 7, versetto 15. Che cos'è un'infamia? Fratelli, l'infamia è quando noi permettiamo a quelli del mondo di bestemmiare il nome del Signore a motivo nostro. Avete notato cosa abbiamo letto? I popoli lo verranno a sapere. Verranno a sapere che tu ci hai abbandonato, ci hai girato le spalle. Lo verranno a sapere adesso. Il nome di Dio che viene bestemmiato. Vi ricorda qualcuno? Davide. Vi ricordate quando disse che Davide si ravvide per tempo e disse: Signore, io ti ho perdonato. Dice: ma perché tu hai permesso che il mio nome venisse bestemmiato davanti alle nazioni circostanti, ai pagani? Il tuo figlio morrà? E poi dice un'altra cosa. Chi se la ricorda? E la spada da casa tua non si muoverà più. Andatela a leggere. Attenzione quando noi mettiamo le cose del Signore in bocca a quelli del mondo. È molto pericoloso. Fratelli, è molto pericoloso. Dobbiamo stare veramente attenti. Ma parlo principalmente a me. Mi viene in mente Tito, adesso così. Anche a riguardo alle donne, vi ricordate cosa viene detto? Che quando non sono nella sana dottrina, e quindi prendono dei posti che non devono prendere nella Chiesa o nella famiglia, eccetera, vi ricordate cosa viene detto? Affinché il nome di Dio non sia bestemmiato. Anche lì c'è questa possibilità. Allora dobbiamo veramente guardare. Guardate quante lezioni ci sono per noi. Allora, qual è stata la dinamica che ha portato Acan a questa situazione di pericolo? Beh, lui dice a un certo punto, andiamo nel versetto 20, purtroppo troppo tardi lo dice, perché fa la selezione, il Signore sceglie la tribù, sceglie il capotribù, la famiglia, poi dice quale membro con la propria famiglia. Quindi arriva alle strette, Giosuè continua a dire: ma glorifica il Signore, di la verità, e non stava ancora zitto, ma di la verità, no? Se il Signore ha detto che sei tu, e lui dice, Acan rispose a Giosuè e disse: è vero, ho peccato contro il Signore, il Dio di Israele, ed ecco precisamente quello che ho fatto. Guardate cosa dice. Ho visto, primo elemento, la concupiscenza degli occhi e la concupiscenza della carne. Ho visto fra le spoglie del mantello di Shinia 200 sicli d'argento e una sbarra d'oro del peso di 50 sicli. Ho desiderato quelle cose e le ho prese. Vi dice qualcosa questo procedimento? Genesi 3. Non è cambiato niente. Avete visto? Ha visto, ha desiderato e ha preso. Stesso procedimento, lo cito di nuovo, è successo per Davide, vi ricordate? Quando i re dovevano andare in guerra, lui è rimasto lì. Che cosa ha fatto? Ha visto una donna che si stava lavando, l'ha desiderata e l'ha presa. Guardate, è sempre lo stesso. Il peccato viene concepito e poi partorito, dice Giacomo. Quindi c'è la concupiscenza degli occhi, della carne, la superbia della vita, perché noi possiamo in quei momenti così forti desiderio della carne che noi possiamo dire, o meglio, diciamo, pensiamo che possiamo fare a meno del Signore, la superbia della vita. Questo processo ci viene ricordato in Prima Giovanni, ve lo cito solo, capitolo 2, versetti 15 a 17. La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Questi tre elementi sono la pietra d'inciampo quando qualsiasi uomo, qualsiasi credente, dovesse peccare. Ma ancora 5 minuti, perché adesso io voglio farvi notare un dettaglio molto importante che noi dovremmo tenere ben presente. Abbiamo letto a versetto 1 che la prima conseguenza è che l'ira del Signore nella seconda parte, l'ira del Signore si accese contro i figli di Israele. Che cosa attira questa vita di peccato? Attira l'ira del Signore. Quando noi pecchiamo e ci stiamo nel peccato e mangiamo il peccato, attiriamo l'ira del Signore. E io mi sono posto una domanda: sì, Signore, scusami, no, nulla da dire, ma voglio solo capire, mi sono posto così. Scusate, Signore, ma che c'entra il popolo? Ma qui ha peccato Acan. Ha peccato Acan. Eppure dice qua, Israele ha peccato, versetto 11. Ancora nel versetto 1 dice, c'è l'interdetto, l'ira del Signore si è accesa contro i figli di Israele. Non dice contro Acan. Scusa, Signore, aspetta, che c'entra mo tutto il popolo? E qui, fratelli, dobbiamo ricordare una verità valida ancora oggi. Leggiamo, 1 Corinzi capitolo 10, i nostri fratelli diaconi lo leggono qualche volta, è un passo molto importante, 1 Corinzi 10, ripete lo stesso concetto che viene espresso qui implicitamente, lo stesso, uguale, identico. Perciò, cari miei, fuggite l'idolatria, versetto 14. Io parlo come a persone intelligenti, giudicate voi su quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Domanda retorica. Risposta qual è? Certo. Quindi quando ci avviciniamo a calice noi stiamo esprimendo una verità verticale. Poi dice, il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Qual è la risposta? Certo, e aggiunge, il pane che noi rompiamo, 17, siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate Israele secondo la carne. E fa qui una sfizza di esempio. Allora, qual è la lezione che dobbiamo prendere per noi? Fratelli, il peccato non è una cosa personale. Il peccato coinvolge, se c'è un interdetto nella Chiesa e si avvicina ai simboli e ha comunione col resto del popolo, non lo dico io, inquina tutto il popolo. E attira l'ira del Signore, che ci piaccia o no, su tutto il popolo. Non so se voi capite diversamente. L'interdetto, il peccato non confessato, non abbandonato, porta e trascina tutto il corpo nel peccato. Ecco perché nel capitolo 11 di 1 Corinzi viene ricordato, attenzione, dice, attenzione ad esaminarci. Ecco poi la responsabilità personale, ma c'è una responsabilità, se volete, vogliamo usare il termine, globale, di chiesa, ecclesiale, perché io devo, oltre a pensare a me, io devo pensare anche a tenere intatto, pulito il corpo di Cristo. Allora, quando io pecco e non mi ravvedo e io porto il peccato nella chiesa, non confessato e non abbandonato, io porto dell'interdetto all'interno, divento un interdetto e porto nel peccato la chiesa. Questo è terribile. Allora capite perché a volte ci sono situazioni inspiegabili nelle chiese e a volte non si riesce in qualche modo ad avere la quadra delle cose e a volte non si cresce e a volte si affrontano problemi su problemi e a volte ci sono situazioni difficili. La domanda che ci dobbiamo porre è, ma non è che ci sono delle cose nascoste, occulte, che non vengono fuori e non sono state abbandonate da chi le perpetra nel tempo, e magari gli anziani, la Chiesa non lo sanno, ma il Signore lo sa e non benedice. Io credo che davanti a queste verità, fratelli cari, noi dovremmo tremare. Volete un altro esempio? Purtroppo anche in questo Davide è stato un esempio negativo. Vi ricordate quando fece il censimento? Quante persone morirono in quella circostanza? 7.000 persone. E quando Davide Dio gli fece scegliere, iniziarono a morire le persone. Davide si è buttato con la faccia a terra, ha detto: Signore, ti prego, Signore, perché il popolo? Fai morire me. Perché il popolo? Non hanno fatto niente, la colpa è mia. Il perché, fratelli, è lo stesso perché che abbiamo spiegato qui in Giosuè capitolo 7, Prima Corinzi capitolo 10, Prima Corinzi capitolo 11. Che Dio ci aiuti a guardarci da queste cose. È interessante, rimaniamo in Prima Corinzi 10 per concludere, vi rubo proprio un ultimo minuto. Prima Corinzi 10, a un certo punto, a versetto 6, dice così: Or queste cose avvennero per servire da esempio a chi? A noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo come è scritto, eccetera, eccetera. Versetto 11, ancora. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire chi? Noi, che ci troviamo dove? Nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Che possiamo, fratelli e sorelle, vegliare. E io voglio anche dire un'ultima cosa. Quando pecchiamo, noi abbiamo la soluzione al peccato, che è ravvedimento, che è chiedere perdono, rimetterci in carreggiata, perché il nostro Dio, che è ricco in misericordia, ci rimette in carreggiata. Rendiamo felice il suo cuore e aiutiamo la Chiesa a crescere in tante cose. E quando fra di noi ci possono essere delle cose non chiarite, con amore, abbiamo il coraggio di dircele, di chiarircele, perché si possono subire dei torti, fratelli, ma li possiamo anche fare dei torti, lo sapete? Li possiamo subire, ma li possiamo anche fare. E allora se li subisco, mi devo ricordare che quando io li faccio, devo desiderare lo stesso atteggiamento nei riguardi del fratello o della sorella. L'arma ce l'abbiamo, fratelli, è il perdono biblico. Prendere visione, chiedere perdono al Signore, laddove io ho commesso delle cose nei riguardi del mio prossimo, nel limite possibile, chiarirmi per sciogliere, slegare quelle cose perché possa arrivare al tribunale di Cristo e non doverle chiarire lì. Che il Signore mi aiuti. Fratelli, il peccato è una cosa seria. Che possiamo tutti qui essere famosi per la fedeltà al Signore. Che possiamo essere qui tutti famosi per l'ubbidienza, per l'amore fraterno. Che possiamo essere ricordati perché eravamo gelosi della Chiesa del Signore. Che possiamo essere ricordati perché eravamo disponibili a perdonare ed eravamo disponibili anche quando abbiamo peccato a chiedere perdono. Fratelli e sorelle, pregate per me, perché io pregherò per voi, per questa ragione. Perché possiamo rimanere fermi e saldi nella parola di Dio. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.